Apocalisse 13:11. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Un'altra bestia molto strana qui, fratello Giuseppe.
Molto strana.
Ma quante bestie ci sono?
E qui ce ne sono parecchie. Comunque in questo capitolo almeno un paio.
Sì, la prima bestia l'abbiamo studiato sempre in Apocalisse 11. Era una bestia che veniva dal mare.
Sì.
Abbiamo spiegato che questa è la persona dell'anticristo che viene dai popoli. Questa è una bestia. E qui c'è un'altra che viene dalla terra. In che senso?
Anche la prima bestia viene dalla terra.
Ma non dice viene dalla terra. Dice viene dal mare. E lo abbiamo spiegato.
Apocalisse 13:1 dice viene dal mare, che Apocalisse 17:15 dice il mare sono i popoli. D'accordo. Questo è il politico anticristo, che il diavolo darà il suo potere, la sua autorità. E come gliela dà? E c'è uno spirito che esce dalla terra e lo possiede, perché vediamo in Apocalisse 11:7 che dice la bestia che ascende, sale dall'abisso.
Ah sì, l'abbiamo spiegato quello, sì.
Abbiamo spiegato quello, che Apocalisse 9, dall'abisso escono demoni come cavallette, c'hanno un re di Apollyon, e io credo che Apollyon possiede questa persona che da anticristo diventa l'anticristo.
In quel senso viene dalla terra, dall'abisso.
Sì.
E questa bestia qui in Apocalisse 13:11 chi è?
Bene, questo anche viene dall'abisso. C'ha due corna come l'agnello, che rappresenta, l'agnello rappresenta Gesù, quindi si presenta sotto la maschera di cristianesimo, il corno di agnello, però c'è la bocca come un dragone, quindi lo spirito del diavolo, e la maschera che si presenta sarà una specie di Pachamama, qualcuno così, come il signor Pachamama presente adesso, o uno per lui. La bocca da dragone, parla come dragone, bestemmie, bugie, presentate come verità, presentate come cristianesimo, bugie sataniche, presentate sotto le corna dell'agnello, che è la mascherata di agnello, di cristiano, insomma, ecco. Mm-hmm.
Ma vuoi dire allora che questo papa che è adesso al Vaticano è lui la seconda bestia?
Potrebbe essere, se campa ancora a lungo, sarà lui o uno per lui.
Oh.
Uno, adesso lui ha blindato il Vaticano, ha nominato non si sa quanti cardinali, abbiamo perso il conto.
Perché un
quasi
papa?
150 nuovi cardinali, cioè se deve essere, questo ha assunto la dittatura nominando cardinali che la pensano come lui.
Mm-hmm. E perché un papa, questo o il prossimo, perché seguirebbe l'anticristo?
È perché il diavolo l'ha scelto, perché attualmente le chiese mondiali, sia protestanti che cattoliche, sono abbastanza addormentate e non si rendono conto che molti dei loro leader sono falsi, anticristo, un po' come quando Gesù è venuto a Israele e il suo popolo non capiva, gli ebrei, i giudei non capivano che i loro leader erano del diavolo, erano anticristo, erano farisei che perseguitavano Gesù, stanno seduti nelle sinagoghe a farsi imbrogliare e mal guidare. Oggi è lo stesso.
Mm-hmm. E allora questa bestia che vediamo qui, qual è il suo ruolo? Cosa farà?
Questa bestia è la seconda bestia. E questo dice che, vediamo qui, verso 12, esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei. Quindi vediamo all'inizio del capitolo che la bestia, l'anticristo, opera con l'autorità del dragone Satana. E adesso questa bestia passa, cioè autorizza questa seconda bestia ad operare nel nome del diavolo, facendo finta che è nel nome di Dio.
Quindi è come se la seconda bestia fosse la mano destra della prima bestia?
Sì.
Con la stessa autorità, stesso
la
potere?
La stessa autorità, lo stesso diavolo, dragone, Satana, dà loro la sua autorità. Quindi qui abbiamo una specie di imitazione della Trinità, cioè il diavolo, l'anticristo e il falso profeta.
Cosa vuol dire falso profeta?
Che praticamente guiderà il mondo nel nome di Dio, però lo vediamo, se tu vuoi leggere Apocalisse 19 verso 20, lì vediamo, è lì che viene, è l'unico posto nella Bibbia, a parte anche Apocalisse 16, sono i due posti, e Apocalisse 20 è terzo posto, che questo qui viene chiamato il falso profeta, il profeta. Ah.
Apocalisse 19:20. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine.
Hai letto il 20?
Sì.
Finito?
E tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Ecco, leggi bene.
Apocalisse 19:20.
Tutta la scrittura. E come vedi qui viene chiamato il falso profeta. Un falso profeta, di solito i falsi profeti operano con l'incarico del diavolo di ingannare il popolo di Dio. Ora, molti falsi profeti non lo sanno che sono falsi profeti. Altri invece sono i demoni, i banali demoni al 100%, che sanno di ingannare e ingannano.
Quindi da qui possiamo vedere anche il fatto che questa seconda bestia è una figura religiosa. Falso, sì, profeta lo chiama.
Appunto, viene chiamato falso profeta, vuol dire che lui profetizza.
Ah.
Vuol dire che lui guida il mondo nel nome di Dio, che dicendo cose che Dio non ha detto, falso profeta. Mm-hmm. Profetizza al mondo e inganna il mondo nel nome di Dio.
Non ho letto il 12, lo leggiamo?
Sì.
Essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita.
Anche il 13, guarda.
E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Apocalisse 13, 12 e 13.
Ecco, vedi, lui esercitava l'autorità della prima bestia, cioè dell'anticristo, e però il suo scopo era che gli abitanti del mondo adorassero la prima bestia. Ah. E adorando quella adoravano Satana, la cui piaga mortale era stata guarita. Abbiamo studiato questo. Che
abbiamo spiegato, sì. Che la piaga mortale era durante l'impero romano, il cristianesimo che ha conquistato il mondo, ha ferito l'impero romano, ha ferito la bestia.
Con la spada.
Con la spada della parola. Però adesso, con l'arrivo dell'anticristo, questo impero si è formato di nuovo in un impero mondiale.
Politicamente viene resuscitato.
E come guarito.
Come guarito.
Sì.
Infatti adesso l'Europa, che tutti hanno cercato di unire, Napoleone, Mussolini, fascismo, tutti hanno cercato di unirla sotto il loro controllo, Stalin, Hitler, e nessuno ci è riuscito, costui, l'anticristo, ci riuscirà. Infatti già adesso l'Europa già si è unita. E si è unita e presto 10 di queste nazioni europee, che adesso sono 28, 29 che sono, e si uniranno 10 nazioni e daranno potere alla bestia, quindi c'è Apocalisse 17, 10 al 12, verso 14.
Mm-hmm.
Va bene.
E questa bestia, questo essere religioso, farà miracoli? Dice verso 13, faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra. Quindi facendo miracoli, naturalmente che inganna le persone. Vengono ingannate pensando questo viene da Dio.
C'ha poteri.
E allora? Come farà uno a sapere che questo è falso?
Beh, innanzitutto solo le pecore potranno capire che è falso, che le capre non lo capiranno, perché come dice in 2 Corinzi 3, c'è un velo che adesso è steso davanti ai loro occhi e non possono vedere. Così come i giudei non vedono che Gesù è il Cristo, neanche il mondo potrà vedere perché ingannato da Satana, sedotto.
Ma se uno fa miracoli, scende fuoco dal cielo, magari fa anche guarigioni, da cosa si capisce che è falso?
Si capisce perché è contro la parola. La parola spiega che questo qua, l'abbiamo già letto, è un falso profeta. Infatti, fa scendere fuoco dal cielo, adesso non è più di moda, non si usa. Ma una volta, quando si adoravano il diavolo apertamente, il diavolo, per ingannare il mondo, faceva scendere fuoco dal cielo. Per esempio in Job capitolo 1, primo re capitolo 18, lì si parla di far scendere fuoco dal cielo. Vuoi andare lì per caso?
Ah sì, Giobbe
1:16.
Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire: il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha colpito le pecore e i servi e le ha divorati. Io solo sono potuto scampare per venirtelo a dire. Giobbe 1,16.
Ecco, qui vediamo che quando dice fuoco di Dio, se tu leggi tutto il capitolo, capisci che in realtà è Satana che manda questo fuoco a uccidere queste persone.
Ah, sì, sì, sì.
Perché Dio lo permette, ma è il diavolo.
Perché Satana vuole testare Giobbe.
Certamente. Vuoi andare al primo re 18? Verso sì. 26 devi leggere.
Quindi invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore, il Dio che risponderà mediante il fuoco, Lui è Dio. Tutto il popolo rispose dicendo, ben detto. Primo re 18:24.
Sì, 26 anche qua.
Quelli presero il loro toro e lo prepararono. Poi invocarono il nome di Baal dalla mattina fino a mezzogiorno dicendo,
Baal rispondici.
Ma non si udì né voce né risposta.
Né voce né risposta.
E saltavano intorno all'altare che avevano fatto.
Ecco, il primo re 18, 24 e 26. Poi naturalmente se continua a leggere, cioè, Elia li prende in giro e questi si cominciano a tagliarsi tutto. Quindi quello che voglio dire è che già nel Vecchio Testamento, diciamo, il diavolo mandava fuoco dal cielo.
Sì, però nel tempo della fine, durante la tribolazione, ci saranno i due testimoni a Gerusalemme, i due profeti, che potranno chiamare fuoco dal cielo per divorare i loro nemici. E qui vediamo questo che fa lo stesso, chiama fuoco dal cielo, ma questo è falso. I due testimoni sono veri. Come sappiamo la differenza?
È perché solo la scrittura ti può dire cos'è la differenza. Solo la scrittura. E bisogna crederla per fede, allora capirai, altrimenti... E, diciamo, è un livello, è un ostacolo che Dio ha posto deliberatamente davanti per fermare la zizzania, e solamente chi cammina per fede, credendo nella scrittura anche se non la capisce. Come si fa a sapere quando un miracolo è di Dio o del diavolo?
E come?
E bisogna, innanzitutto, uno, se tu non dai il cuore a Gesù non lo capirai mai, uno. Due, se non è lo Spirito Santo non lo capirai mai. Queste sono due condizioni che non si possono evitare. E allora, se questo falso profeta chiama fuoco dal cielo e fa sacchiotti che non hanno una relazione con Gesù, e compreso certi cristiani che non hanno una relazione con Gesù. Infatti oggi ci sono cristiani a centinaia di milioni che seguono il Pachamama, seguono la religione cattolica, protestante, eccetera, perché così i loro leader gli dicono, ma non è che hanno avuto una relazione personale con Gesù, che Gesù gli parla, che Gesù gli dice questo è giusto, questo è sbagliato, questo è vero, questo è falso. No, semplicemente c'è qualcuno lì dietro al pulpito che dice Vangelo di prosperità e tutti battono le mani. Siamo sotto la supergrazia e tutti battono le mani. Il rapimento per prima tribolazione, non c'è nessuna scrittura, ma credete a me, tutti battono le mani. Tanti altri a seguire quello della Pachamama. Perché? Perché non hanno una relazione con Gesù. Per questo che dice in Apocalisse 3,5 che molti ci sono chi vengono cancellati dal libro della vita, che sono quelli che non hanno una relazione con Gesù. E uno no. Uno che non c'è una relazione con Gesù, un cristiano nominale, non può sapere se Adolfo Hitler, che predica Dio, predica Gesù, predica la Bibbia, lui faceva così, non può sapere che è un diavolo, perché non ha relazione. E allora va a combattere le guerre come le chiese evangeliche combattevano le guerre in nome di Hitler, perché volontà di Dio, Dio è per noi, dicevano i nazisti. Perché non avevano relazione con Gesù. E molti di questi rientrano nella categoria Apocalisse 3,5 i cui nomi vengono cancellati dal libro della vita. Poi c'è il libro dell'agnello, che da lì non si può venire cancellati. Questi sono quelli che hanno una relazione con Gesù, gli parlano, lo ascoltano e gli ubbidiscono. Parlano, gli parlano, lo ascoltano, gli ubbidiscono. Relazione con Gesù.
Sì, sto pensando adesso un po', è come oggi, come in questi tempi adesso, quando ci mettiamo in contatto con fratelli che sono su un altro continente, che non abbiamo mai conosciuto, non sappiamo come il loro aspetto fisico, non lo sappiamo, però nello spirito ci sentiamo così vicini perché riconosciamo lo spirito di Dio in loro, è lo stesso spirito che ci unisce.
Dal loro spirito riconosciamo che sono figli di Dio. Secondo me nel libro dell'agnello e dallo spirito, dalle parole, dai frutti, loro riconoscono che anche noi siamo figli di Dio camminando nella verità.
Sì, e non importa di quale religione, quale nazione sono, e penso che sarà così anche nel tempo della fine.
Possono essere cattolici o protestanti, a Dio non gli interessa.
No.
Nonostante queste religioni puoi ancora andare in cielo.
E sarà lo stesso, penso, anche durante la tribolazione, riconosceremo lo Spirito di Dio in queste persone che sono da Dio o non da Dio.
Ma guarda, quando eravamo in Romania avevamo un ministero, un lavoro di combattere contro le streghe, sui giornali, pubblicavamo articoli, ci incontravamo con le vittime e pregavamo con loro, venivano liberate magnificamente, ripiene di salvezza e di Spirito Santo e guarite miracolosamente. Come riconoscevamo? Al telefono, già sapevamo se erano pecore o no. Ci telefonavano le streghe e i stregoni anche, facevano finta di essere pecorelle.
Mm-hmm.
Ma lo Spirito Santo ci diceva, questo è un diavolo.
Mm-hmm.
Volevano incontrarci, pronti a pagarci. Detto, noi non facciamo pagare. Dice, ma noi vogliamo pagare. Insomma, di tutto ne facevano, non li abbiamo mai incontrati.
Sì, è vero, sì.
A 100 metri c'era un edificio dal nostro edificio che c'è dove vivevano alcune di queste streghe. Sotto il loro naso eravamo lì. Alla fine l'intera città sono spariti, ogni annuncio pubblicitario sui giornali delle streghe sono sparite tutte perché hanno fatto fallimento. Perché pubblicavamo la parola di Dio.
Quindi uno che verrà nel nome di Dio e farà miracoli, si potrà capire se ha lo Spirito di Dio, se fa l'interesse di Dio o il proprio interesse, si potrà capire.
Ma guarda, come fai a capire che questo qui, signor argentino del Vaticano, come fai a capire che lui va lì al Vaticano e predica Gesù, predica la Bibbia, il Vangelo, e a volte lo predica tanto di cappello, il bigliettino glielo scrivono bene i segretari, va bene?
Capisce...
E come fai a capire che lui è del diavolo? Poi si presenta al Vaticano con un pacciamama, fanno il balletto satanico, si inchinano, adorano pacciamama e lui è lì che si gratta la pancia. Come fai a capire che lui è del diavolo?
E dai frutti.
Ma insomma, devi essere... non cieco, ultra cieco a ultravioletti.
Sì, è vero.
Proprio avere non le patate, ma proprio le barbabietole davanti agli occhi.
Sì, ma questo falso profeta penso sarà anche più ingannevole,
certo.
Questa seconda bestia.
A fare
dice...
segni miracolosi.
Sì, e dice che seduceva gli abitanti della terra, quindi sarà peggio.
Certamente, qui vediamo in Giobbe 1 e Primo Re 18, vediamo che Primo Re 18, questi qua invocano Baal, manda il fuoco. Ma questi mica erano così cretini, eh? Questi erano perduti, posseduti, ma non cretini. Come fanno a invocare Baal, manda il fuoco, se non l'aveva mai mandato? Infatti lo mandavo, guarda, Giobbe capitolo 1.
Ah, sì. Sì.
Va bene, quindi succedeva, e succederà di nuovo. E chi lo manda a sto fuoco? Ma i diavoli! Mica Baal non esiste. I diavoli che si travestono da dischi volanti, da alieni... Ci sta qualche disco volante che manda il fuoco, dice, oh, Baal, ma qual è Baal, Baloni, Bologna e Mortadella? Quello lì è il diavolo.
Apocalisse 13:14. E seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Apocalisse 13:14. Cosa significa? Dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia.
Ma significa, le immagini ce ne sono già fin troppe, ok? Sarebbe AI, l'intelligenza artificiale, AI si chiama in inglese. L'intelligenza artificiale che ogni computer c'ha. Va bene, qui anche noi qui nell'ufficio abbiamo diversi computer. Grazie fratelli che avete finanziato. Gloria, gloria al Signore e al vostro buon cuore.
Cioè il computer.
Però giunge il tempo che questi computer dovremmo buttarli da un ponte, e i telefonini innanzitutto.
Ah, sì.
Perché? Perché questa è intelligenza artificiale. Ora, scusa, stavi dicendo qualcosa?
No.
Ora nel mondo ci sono tante immagini della bestia. Ogni computer è un'immagine, tutti uguali. Sì,
questo computer è un'immagine della bestia?
Sì. Ogni computer è un'immagine della bestia, solamente che noi... Per sapienza divina, discernimento, autocontrollo, saggezza, noi controlliamo il diavolo e i suoi computer. Però se tu compri il telefonino, dai al bambino, che guarda, attento che diventa posseduto, non si danno telefonini ai bambini. I miei figli non ne hanno telefonini, smartphone. Noi non ne usiamo, tranne che per le pecorelle ricevere gli email. Nessuno è qui col telefonino a guardarsi la pornografia, la porcografia,
amen,
e la blasfemografia e il diavolografia. Nessuno.
Sì, però lo stesso, se questo computer è l'immagine della bestia, perché lo usiamo?
Perché lo usiamo? Perché noi abbiamo, abbiamo l'autorità, abbiamo la saggezza, la protezione di usarlo solo per la gloria di Dio, e tu sai che lo facciamo.
Lo so, però se non, io pensavo che sì, un giorno i computer diventeranno l'immagine della bestia, ma ancora no.
No, lo sono già, perché dentro qui, attraverso questo portale, puoi arrivare nel regno di Satana, nella politica satanata. Puoi andare in luoghi dove le streghe, dove c'è ogni porcheria immaginabile. Noi invece però stiamo nella strada stretta e angusta, in quell'altra strada larga non ci andiamo.
Amen.
Va bene. E allora volevo dire, in tutto il mondo ci sono immagini della bestia già, solo che quando arriverà l'anticristo, allora la seconda bestia e il falso profeta dirà al mondo di costruire un'immagine all'anticristo. Non sarà un pezzo di marmo scolpito con la forma del suo naso e le orecchie, no, è un'immagine spirituale, cioè praticamente è l'immagine della sua ideologia, della sua mente, dei suoi pensieri, della sua dottrina, della sua, la direzione che lui sta guidando il mondo. Questa sarà l'immagine, cioè un computer come una piramide che controlla tutti i computer del mondo. Come tu viaggi in strada, in autostrada, autostrada del sole in Italia, quello che controlla i computer dell'autostrada, che sono, non so, sono migliaia, fa un click e tutti i computer ti fanno accendere le scritte nell'autostrada che dice allacciatevi le cinture, eccetera, eccetera. Maltempo, rallentate, lunghe code, un click, tutte le autostrade...
Sì.
Ti scrivono, digitano, ti mostrano quella frase. L'anticristo avrà un'immagine, un computer che controlla tutti i computer collegati, e i computer che non sono collegati non potranno esistere, che ci vuole il marchio della bestia per comprare un computer o per usarlo, perché l'internet deve pagare e ci vorrà il marchio della bestia. Allora, un computer come una piramide mondiale controlla tutti i computer. Quindi un computer in Italia, uno, controlla tutti i computer dell'autostrada e delle scuole, del militare, della meteorologia, tutti. Ognuno ha la sua cosa. L'anticristo controllerà tutti i computer, controllerà anche le menti, le teste di tutte le persone che hanno ricevuto il microchip, credo che sia quello, che sarebbe il marchio della bestia. E lui controllando i microchip del mondo, controlla le teste, la mente di tutta la gente del mondo.
Mm-hmm.
Va bene, questa è l'abominazione della desolazione.
Quindi lo scopo di questa immagine della bestia, lo scopo per il quale il falso profeta dice di adorare questa immagine della bestia, è per poter controllare le persone e tutto quello che fanno?
Controllare le persone, non possono comprare, non possono vendere, come adesso leggeremo. Questa è un'immagine, sarà un computer mondiale che controlla tutti i computer. Io non sarei sorpreso se sarebbe proprio un'immagine che esce dal computer.
Ah, come gli ologrammi di oggi.
Sì, nel tuo salotto cammina di qua, di là, beve un caffè insieme a te, ti parla, seduti tutti e due su un tavolino, e lui è un'immagine olografica.
Che orribile. Come una fantasma che si muove nella tua
come
casa.
Come un fantasma che si muove, creato solamente dalla tua fede, perché tu hai fede, credi in quel computer,
terribile,
credi a quello che il computer ti dice, credi nel cliccarlo, e quando clicchi questa immagine esce dal computer, si chiama immagine olografica, ne abbiamo parlato in passato alla radio,
sì.
Già inventata, già esiste, queste immagini che escono dal computer. E non posso spiegarlo scientificamente, quindi qualcuno mi correggerà.
No, ma ci sono.
Ecco, dice, non esce così, ma esce cos'ha. D'accordo, non sto litigando su quello. Mm-hmm. Però queste immagini si presentano nel tuo salotto, possono essere immagini di una bellissima donna nuda, va bene? che magari vuole andare a letto con te, una cosa immaginaria, o può essere un mostro schifoso, un ragnaccio, può essere un Dracula, può essere qualunque cosa.
Che orrore.
Va bene? L'immagine della bestia. Ora, l'immagine della bestia, probabilmente, io dico, non sarei sorpreso se sarà, diciamo, fatta a immagine della bestia, anche fisicamente, le sue gambe, le sue mani, la sua zucca, le sue orecchie, le corna non le metterà, però si metterà la cravatta.
Cioè una persona?
Una persona olografica.
Mm-hmm. Non una bestia, una
che
persona.
Appare, no, una, no, no, questo nella Bibbia dice bestia perché Dio vuole fare capire a noi chi è realmente questo qua. Una bestia, un diavolo col potere del dragone in Apocalisse 13. Mm-hmm. Ecco, e allora questa è l'immagine della bestia. Sarà, e questo computer, immagine, il mio computer qua è fatto notebook, come libretto, si apre e si chiude. Quell'altro computer potrebbe essere a forma di persona. Non lo so cosa accidenti il diavolo userà a immagine della bestia. Ora, a immagine solo della sua ideologia o immagine anche fisica, quindi tutte e due, immagine fisica come l'anticristo, in più anche immagine intellettuale, dottrinale, politica, che io credo che questa sarà la cosa primaria, che tu fai una domanda e ti risponde. Tutte le enciclopedie del mondo, tutti i libri scientifici, tutti messi insieme, clic e ti danno la risposta super perfettissima, cosa che tu vai in 100 università e non riescono a dartela così perfetta, perché c'è questa immagine della bestia, avrà tutta la conoscenza di tutto l'internet, ogni libro scientifico, enciclopedico, storico, che sia però naturalmente digitalizzato, e quello lì praticamente è intelligenza artificiale. Qui ci sono computer che ti fanno trilioni, trilioni di operazioni al secondo. E chi può competere? Ci siamo, questa è l'immagine della bestia, un'abominazione satanica creata grazie alle menti di uomini posseduti, usati dal diavolo, come quello che ha fatto la bomba atomica, e quelli che hanno fatto le bombe chimiche, e quelli che fanno i virus, diavoli assatanati che stanno distruggendo il mondo dove vivono.
Sì, questo in un certo senso già esiste nelle case degli uomini, non solo l'internet, ma esiste questo piccolo
marchingegno,
questo robot che si chiama Alexa, che esiste in molte case, e quello, qualsiasi cosa chiedi ti risponde sulla storia, sul mondo della musica, qualsiasi cosa chiedi ti risponde, lui sa tutto.
Raccontami,
ma anche non solo,
raccontami,
se mi dici
una storia sessuale mentre mi addormento, sì. un altro dice, un'altra persona dirà, oh, raccontami una storia biblica, cioè, sa tutto, il
sa
bene
tutto.
E il male, e praticamente l'intelligenza artificiale è la cosa più vicina. Immagine della bestia sarà intelligenza artificiale, cosa credi che sia quello. Mm-hmm. Praticamente l'immagine della bestia, intelligenza artificiale, okay, è la cosa più vicina all'albero del bene e del male del giardino.
Mm-hmm. Sì.
Va bene, che il diavolo gli disse ad Eva, vai a mangiarlo, diventerai come Dio.
Sì. E non solo, questi anche, se dici accendi le luci, metti la musica, Alexa fa tutto per te.
Capito?
Tutto.
Cioè ti sdrai sul sofà, ti metti lì, schiavetta, dov'è la mia schiava? Eccomi mio signore.
Sì.
Mi chiamo Alexa o Alexina o Carolina o quello che ti pare, o Diavolina. E vorrei la musica di tale tale compositore. Sì mio signore. Sì mio imperatore. Sì mio Dio. Ti chiamo come preferisci. Ti chiama donna, ti chiama uomo, come tu vuoi.
Che orrore.
L'abominazione della desolazione.
Cos'è l'abominazione?
Questa Alexa è un prototipo dell'abominazione della desolazione, che è l'immagine della bestia, chiamata abominazione in Matteo 24, Gesù le chiama. E cos'è questa abominazione? Secondo me è l'immagine della bestia che stiamo studiando oggi in Apocalisse 13.
Alla stessa cosa.
Sì, io credo che questa immagine sia l'abominazione che Gesù ha detto. Quando vedrete l'abominazione nel luogo santo, fuggite, perché verso 21, Matteo 24, verso 21, allora sarà grande tribolazione. Perché? Perché secondo Tessalonicesi capitolo 2, l'Anticristo si siederà sul trono di Dio nel Tempio a Gerusalemme, che devono costruire, non c'è ancora, dicendo io sono Dio. adoratemi. E allora tutte queste multinazionali, questi leccapiedi, questi bancari, questi che vogliono depopolare, e allora saranno lì a leccargli i piedi come dei cagnolini. E lui lì con i suoi piedi sulla loro testa, io sono Dio. Dio, la D piccolina.
Dio ci liberi.
Sì. Gesù sgrida questi diavoli.
Amen.
Signore, sotto i tuoi piedi, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Tu sei potente, loro sono impotenti. E loro possono fare solo un pochino qua e là, ma tu sei il creatore. Amen. Andiamo.
Amen.
Grazie, Gesù.
E nel verso 14 abbiamo visto che c'è una immagine della bestia, che è la stessa cosa con l'abominazione della desolazione di Matteo 24 che Gesù sta citando.
Sì, in collegamento con Daniele 11:31, che l'abominazione venne collocata nel Tempio e che molte Bibbie, molti predicatori dicono è Antiochio Epifane, è già passato, non è passato niente. Perché Gesù è venuto 500 anni dopo e ha detto: quando vedrete l'abominazione che parlò Daniele, la mette al futuro, allora fuggite, Matteo 24:21, perché sarà grande tribolazione quando avverrà, subito prima del rapimento, verso 29, avanti.
Quindi Gesù la mette al futuro, non può essere prima di Gesù.
No, è dopo Gesù, e infatti non è ancora arrivata.
E siamo arrivati al verso 15.
Al verso 15.
E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Apocalisse 13:15. In che senso dare uno spirito a questa immagine?
Sì, praticamente, scientificamente parlando, vuol dire attaccano la spina elettrica e il computer parla.
Sì.
Vuol dire attacca la spina e l'aspirapolvere va. Quindi con la corrente il computer si accende, come l'Alexa, gli dice buongiorno, buongiorno, come va, tutto bene?
Okay.
Allora oggi come va il mio oroscopo? Tutto bene mio signore, eccetera, ti dice tutto quello che ti piace, lei te lo dice. Quindi questo è un anticipo, l'Alexa è un anticipo dell'anticristo, per darti un'idea di come sarà, però molto più ingannevole.
E poi dice tutti quelli che non adoreranno l'immagine della bestia saranno uccisi?
Esatto. Quindi praticamente l'immagine della bestia sarà innanzitutto un'immagine, va bene? È come che il diavolo si specchia in questo computer, il computer dice quello che il diavolo vuole. Adesso hanno computer che sono, diciamo, puoi azionarli con le onde cerebrali, e buonanotte. Cioè immagina che in che facilità i demoni potranno cerebralmente azionare, influenzare questi computer. Tu credi che l'intelligenza artificiale, no signore, è Satana, non è l'intelligenza artificiale. Sì, c'è l'intelligenza artificiale, e come no, altro che, ma è il diavolo che la programma come gli pare. Adesso fatti da parte, dice Satana, adesso ci penso io, grazie per la costruzione. Qui dice che la seconda bestia dirà al mondo di costruire l'immagine. È stata già costruita, eccola qui, è già nel mondo. Uh-huh. Solo che prenderà un computer già creato, il più potente, lo dedicherà alla prima bestia.
Ci sono molti che dicono che i computer e i robot che sono stati creati non potranno mai funzionare indipendentemente dall'uomo. Saranno sempre dipendenti dall'uomo, non potranno mai prendere controllo dell'uomo.
Sì, ma una volta che l'uomo c'ha il marchio della bestia, il cervello dell'umanità, di tutti i miliardi di esseri umani, saranno sotto il controllo del microchip, del marchio della bestia, e gli uomini non faranno niente che l'intelligenza artificiale e Satana di dietro non vogliano.
Ah, ma tu credi che si arriverà a un certo punto dove... Come si parla oggi che i computer prenderanno controllo dell'umanità, come vediamo anche in alcuni film come Colossus, Odissea?
Sì,
è possibile?
Odissea 2000, no? E questo non avverrà mai.
Oh, grazie a Dio.
La Bibbia dice non avverrà. Come grazie a Dio?
E grazie a Dio.
Ma avverrà qualcosa di peggio.
E cosa?
Il diavolo prenderà controllo, non i computer.
Sì.
Che i computer non possono prendere controllo. Perché ci vuole qualcuno che lo programmi. E il fatto è che non saranno gli uomini a programmarlo, sarà Satana.
Mm-hmm. Sì. Sì, perché abbiamo studiato le notizie dove i computer dicono che noi potremmo essere migliori leader di voi, degli esseri umani. Però sì. Questo non succederà, dici?
Sì, no, succederebbe se questi... Se il mondo è impazzito, se fosse rimasto abbastanza tempo per questo mondo impazzito, senza bussola, senza capo, senza coda, senza testa, senza inizio, senza fine, il mondo che non sa da dove viene, non sa dove va e non sa dove andrà e non sa perché è nato e non sa perché morirà. Certamente, perché il mondo è specializzato a segare il ramo su cui è seduto, il mondo è specializzato a spararsi sui piedi, il mondo è specializzato a costruire bombe atomiche che se Gesù dovesse tardare presto qui si uccideranno tutti. Ci sono i kamikaze, ci sono come i giapponesi kamikaze che si suicidavano lanciandosi sulle navi americane, ci sono i kamikaze religiosi che si riempiono di bombe perché il loro Dio gli ha detto ammazzati mentre ammazzi, uccidi, sangue di qua, sangue di là, che io ti benedirò. Questi ci credono e si fa saltare per aria. Quindi perché non dovrebbero farlo a livello atomico? E scusa, perché non dovrebbero, se potessero, andare nella nazione nemica e mettere un'atomica a New York, a Washington, a Londra, a Roma, dove voglio, perché lo farebbero, manca il tempo, perché Gesù sta tornando, e sta tornando perché ormai siamo arrivati a capolinea. Il mondo, signori, si scende. Adesso presentate il biglietto, e il biglietto dice tutto. Cuore malvagio, mancanza di salvezza, rigettato Gesù Cristo. Allora da quella parte lì che c'è un giudice che vi aspetta.
Amen.
Viene Armageddon. Torna Gesù, nell'ordine, tribolazione, rapimento, Armageddon, Gesù. Alleluia.
Nel verso 15 dice che ci sarà persecuzione contro quelli che non si sono sottomessi all'immagine della bestia, ma dice che l'immagine della bestia causerà la loro morte. Come farà l'intelligenza artificiale a uccidere qualcuno?
Beh, guarda, semplicemente cosa farà l'anticristo? Che sarà seguito tutto il mondo, Apocalisse 13 verso 3 dice tutto il mondo lo segue. Quindi questo qui avrà, sai, la popolarità che aveva Stalin, Hitler, Mussolini, che adesso c'è l'America. Cioè quando il mondo si innamora di qualcosa, segue, dice oh, questo qui è la verità, seguiamo questo. Quindi il mondo sarà affascinato dalla bestia, dall'anticristo. Il mondo lo seguirà e allora lui dice, per esempio potrà dire cose come lasciamo perdere l'opinione dei politici che tutti tirano l'acqua sul loro mulino, e tutti si odiano, adesso arrivo io, porto la pace, perché Daniele 11:21 dice che l'anticristo verrà con la pace. E allora come fa? Dice adesso facciamo le cose in modo scientifico. Già il mondo sta adorando l'idolo della scienza. Sì. Tutto ciò che è scientifico, se la scienza dice che tua madre non è quella che tu conosci, ma discende da una scimmia, tuo padre è un gorilla, e lo dice la scienza. Quindi la scienza dice la più grande bestialità, il mondo è stato addestrato a credere alla scienza. L'anticristo dirà, basta con questi politici, guarda che confusione. Adesso faremo le cose scientificamente, in un modo giusto, equo. E questa immagine della bestia, quando gli faranno domande, come facciamo? C'è un problema. Questa dà risposte buone, ottima. Già oggi, se tu c'hai Alexa, l'intelligenza artificiale, ti dice cose bellissime, giustissime. Tutti diranno è giusto, però ti mette dentro un pochettino del suo satanismo, sufficiente per guidare il mondo in una certa direzione, cioè lontano da Dio. In conclusione, tutto questo, come fa l'intelligenza artificiale a uccidere? È semplicemente che una volta che ha convinto il mondo che l'intelligenza artificiale, la scienza, l'immagine della bestia scientifica, un computer, diciamo che il mondo ci crede a seguire questa intelligenza artificiale che è l'immagine della bestia, allora ci sarà un regime, ci sarà un sistema politico, ci sarà, come in Germania avevano il nazismo, in Italia il fascismo, ci sarà un regime mondiale che dirà adesso chi non fa il bene viene arrestato. Vedere così intendono per il bene.
Il bene tra virgolette.
Se no, chi è un terrorista contro la pace viene arrestato, parentesi, ucciso. Va bene? È come Hitler che arrestava tutti gli ebrei e li mandava in campi di villeggiatura. Questa era la pubblicità. Sui treni, vabbè, il viaggio sarà un po' strettino così, però vi aspetta un luogo di villeggiatura. E quelli poveracci andavano. I luoghi di villeggiatura si chiamavano Dachau, si chiamavano Auschwitz. Va bene, sì. Però i tedeschi non lo sapevano, quando arrivavano gli americani, arrivarono i russi, non lo sapevano i tedeschi che c'erano queste cose. Va bene. E allora, diciamo, quelli che non seguiranno le direttive, la nuova politica, il nuovo sistema incentrato, basato sull'immagine della bestia, intelligenza artificiale, saranno arrestati, virgolette, processati con tutte le regole, e il verdetto sarà sempre lo stesso, quello che vuole l'anticristo, appunto dice messi a morte. Perché? Perché nel frattempo gli avranno fatto le scarpe, gli avranno costruito una reputazione che loro sono terroristi, loro sono qui, sono là, sono terribili. Un po' come le storie che senti, storie vere, che a volte ci sono delle nazioni dove la polizia va a mettere della droga e poi dice, ah ecco, questo qui vende droga, e magari poveraccio non ha mai venduto droga. E questa è una cosa normale nei governi sì, nazionali totalitari, anche neanche troppo totalitari.
Sì, succede, sì. Apocalisse 13, 16. Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento, conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo, e il suo numero è 666. Apocalisse 13, 16 a 18. Fratello Giuseppe.
Attenzione, qui quando dice, inoltre faceva sì che tutti ricevessero il marchio, chi è che faceva sì?
L'immagine della bestia?
E chi è che faceva sì che tutti ricevessero il marchio?
La bestia?
No, il falso profeta.
Ah, la seconda bestia.
La seconda bestia.
Ah, sì.
Perché la seconda bestia, verso 15, dice al mondo di fare l'immagine della bestia. Inoltre, vuol dire oltre a quello, vabbè, inoltre vuol dire in più.
Cioè proprio il leader religioso farà questo.
È lui che farà il lavoro sporco a livello, perché lui si presenterà come una persona di alta moralità. Un cristiano. Il capo del movimento ecumenico, della religione mondiale. E allora tutti, quando lui parla, dice, ah, lui parla sempre di pace, di amore, di cristianesimo. Di cristianesimo no, parlerà di religione ecumenica e così via. Quindi lui, questo falso profeta, dirà al mondo, prendete il marchio perché è buono.
E hai menzionato prima che tu pensi che questo marchio è un microchip. Perché credi questo?
Beh, non sono mica solo, tanti a pensarlo così, perché non c'è nient'altro di esistente che possa controllare 8 miliardi di cervelli.
No, ma ci sono tante cose su internet. C'è chi dice che questo marchio della bestia è il codice a barre su ogni prodotto nel supermercato.
Ma scusa, questo codice a barre, tu no, non è che lo ricevi sulla mano destra o sulla fronte.
No, diranno che sarà così come un tatuaggio, codice di barre. Non lo so, ci sono tante cose che circolano su internet.
Senti, non sto a litigare su cosa sarà. Magari sarà una buccia di banana sulla testa e tu cammini in giro. Ma no. Sarà quello che sarà. E, no, io direi, non perdiamo tempo in stupidaggini. Va bene che Hitler ti uccideva a campo di concentramento o veniva fucilato, non litighiamo. Insomma, lì uccideva.
Ma è bene sapere cosa sarà per evitarlo.
Ma nessuno lo sa perché non è ancora venuto. Possiamo fare delle supposizioni, possiamo. La mia opinione è che questo è il microchip, perché è una cosa ricetrasmittente, puoi telecomandare una persona, telecomandarlo, dirgli cosa fare, cosa non fare. Hanno già pubblicato delle pubblicazioni, c'è della letteratura, che questo qui lo hanno messo su dei maiali, su dei cani, e sono impazziti. Va bene, perché puoi manovrarlo finché impazzisce.
La verità è che già esiste e anche delle persone lo hanno già ricevuto.
Delle persone l'hanno ricevuto e hanno detto anche mi faceva impazzire.
Sì.
Va bene, sono persone che abbiamo visto dei video che la CIA ha messo dei microchip su delle persone e queste sono andate dai giudici a dire la CIA, l'FBI, quello che era, che mi hanno messo contro mia volontà, però l'hanno fatto franca perché nessuno può andare contro l'FBI e la CIA. Mm-hmm. Li usano come punizione verso chi non collaborava, altro che KGB. E anche hanno fatto esperimenti quando questo qui era lì che dormiva e il microchip si accendeva, lo svegliava e lo tormentava, lo torturava, al punto che pensavano di suicidarsi, e qualcuno lo avrà anche fatto. Questo microchip è il diavolo dentro la mente, diventi schiavo fino alla morte, ti porta alla morte, è come drogati che a volte si suicidano, si buttano giù perché non ce la fanno più, no? Senza droga.
Sì.
Va bene?
Sì, oggi si fa tanta pubblicità a dei microchip che aprono la porta per te, che puoi pagare senza problemi in un supermercato.
Aiutare la vecchietta a attraversare la strada. Rintracciare il bambino se si perde nel bosco.
Sì, che ha tutti i tuoi dati sanitari, che grande vantaggio. Se hai un incidente subito sanno i tuoi problemi medicali e anche bancari, e tutto incluso lì, tutti i tuoi dati personali. E lo fanno come se una cosa meravigliosa per il tuo vantaggio.
Per il tuo bene, dicono loro.
Quindi già esiste questo. Dice che nessuno potrà comprare o vendere, tranne quelli che hanno questo marchio. In che senso? Cosa succederà?
Guarda, io ho qui un paio di giornali, se vogliamo andare lì, e hanno già cominciato a farlo. Il mondo succube dello spirito del diavolo va verso la direzione del diavolo. Hanno già cominciato. Che non puoi comprare, non puoi vendere, se non lo fai alla maniera che dicono le banche, che dicono quelli che controllano le banche, i politici, quelli che controllano i politici, che sono gli spiriti del diavolo. Uh-huh. Guarda, il primo giornale, guarda, il primo si chiama Il Paragone It, Attualità.
Sì,
e mi leggi il titolo?
Il mistero dei bancomat scomparsi.
Bancomat scomparsi.
Ecco perché gli ATM sono sempre meno.
Gli ATM, i bancomat sono sempre di meno.
Ai ai ai.
Ai ai ai. Vuoi leggere qualche stralcio?
Gli sportelli automatici, essenziali per potersi munire di denaro contante, stanno spaventosamente sparendo dal territorio italiano, a lanciare l'allarme il giornale. In 4 anni, dal 2016 al 2020, gli ATM sono diminuiti del 6,9%. Ancora di più stanno diminuendo le filiali, scese del 19,1%. Si è ridotto il numero di sportelli per prelevare sia dentro le banche che al di fuori. 2.800 sono i comuni italiani che non hanno più nemmeno uno sportello bancomat.
2.800 comuni, non italiani.
Wow.
Comuni che non hanno più sportelli. Devi dipendere dal computer.
Basti pensare al caso della regione Umbria, una tra quelle con il più alto tasso di anziani che hanno difficoltà ad usare il digitale.
Il computer.
E che spesso sono impossibilitati ad utilizzare il cash.
Perché non ce n'è.
Sapete perché? A Nocera Umbra c'è un solo bancomat che, se si rompe, costringe i cittadini a fare 30 km per raggiungere Foligno.
E questo è già cominciato. Stanno già in un piano mondiale di eliminare tutto quello che è materiale, e adesso chiuderanno anche le banche alla fine, perché vogliono che tutti dipendano dal computer.
Mm-hmm. È vero, stanno mettendo anche il limite al contante, quanto contante puoi usare.
Puoi solo usare tot contante.
Sì, sì, vero.
Lo stanno portando, non potevi usare più di 1000 euro, però poi è cambiato il governo, l'ha portato mi pare a 3000 o qualcosa così. Guarda, c'è un altro giornale, Europa Today, It, Attualità, cosa dice?
Dice il titolo, arriva il documento globale, quello sapete che era quello verde,
sì,
che era in questi anni in giro, che limitava i tuoi spostamenti.
Sì, evitiamo di certi nomi, ok?
Sì, non vogliamo leggere queste parole. Certo. Arriva quel documento verde globale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha siglato un accordo con l'Europa per sviluppare un certificato sanitario internazionale. Il modello è lo stesso sviluppato durante la malattia che è passata.
Sì, che è utile questa malattia però, eh? Hanno sistemato tutte le cose questa malattia.
Commissione europea, in accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i due enti hanno siglato un partenariato per la salute digitale che mira a rendere il certificato digitale verde dell'Europa lo standard in tutto il mondo.
In tutto il mondo, vedi, stanno già preparandosi, il loro Dio, il diavolo, già gli sta dicendo in che direzione andare, ci stanno andando queste guide, questi capi senza Dio.
Poi
da quando?
Lavoreranno per sviluppare il sistema sul piano tecnico con un approccio graduale per coprire ulteriori casi d'uso che possono includere la digitalizzazione del certificato internazionale.
Ecco. Quindi, bene, questi sono solamente due giornali, ma potete trovarne quanto ne volete. Insomma, stanno cercando di togliere la indipendenza che uno va al bancomat e prende del contante.
Ma dicono che questo documento verde è per facilitare la mobilità a livello globale.
Tutto per facilitare.
Infatti è al contrario.
Tutto, il sistema nazista in Germania non ha mai fatto niente che non era per facilitare il popolo tedesco.
Ma come facilitare quando non potrai più viaggiare?
Sì, ma mi pare che Hitler gli diceva questo. Lui ha invaso la Polonia per portare la pace. Ha invaso il Belgio, ha invaso la Francia, ha invaso tutta l'Europa. Per cosa? Per amore! I nazisti erano innamorati pazzi delle nazioni loro intorno. Le amavano così tanto che hanno voluto aiutarle al 100%. E così va il mondo. L'America ha causato la guerra in Ucraina, l'ha causata lei. E perché vuole così bene gli ucraini? Tutti si vogliono così tanto bene. L'America ha provocato la Russia, la guerra in Ucraina, perché gli vuole bene. L'America è andata nel Vietnam, in Afghanistan, è andata in Iraq perché è per la pace, no? E per la loro utilità.
È un mondo al contrario.
E perché i becchini dei cimiteri sono disoccupati, allora per amore dei beccamorti hanno fatto guerra e hanno riempito i cimiteri. Il mondo senza Dio non può capire queste cose. Possono andare a 10 università, possono studiare fino a 110 anni, va bene, e non le possono capire perché si capiscono spiritualmente, dice Primo Corinzi capitolo 2, si capiscono, ci vuole lo Spirito Santo per capire queste cose. Non puoi capire le macchinazioni di Hitler, le macchinazioni del capitalismo americano, delle banche mondiali, del sistema sovietico. Non puoi capire queste cose se non è lo Spirito Santo. Il mondo è destinato, senza possibilità di salvezza, all'inferno. Tranne quei pochi che accetteranno Gesù Cristo. Gesù disse che furono pochi. Stretta la porta, angusta la via che porta alla salvezza.
Poi dice, il marchio della bestia è un numero d'uomo, il suo numero è 666. Cosa vuol dire? Perché 666?
E qui ci vuole...
qui ci vuole sapienza, dice.
Sì, no, qui ci vuole qualche fratello. E per favore, se c'è qualche fratello che è pratico dei numeri, un fratello che sa dare i numeri, capito? Sai, sai cosa vuol dire uno che dà i numeri? Cosa vuol dire? Uno pazzo. Uno che dà i numeri, ma sto scherzando. Un fratello che i numeri le sa dare nel modo giusto, una sorella, è perché ogni lettera c'ha un numero, capito? Tu metti insieme i numeri delle lettere e arriva a 666.
Ah.
Se non che c'è gli alfabeti ebraici... greco e italiano sono tre diversi. Ora, come si fa a contare? Io ci ho tentato e insomma,
su internet trovi la numerologia che appare in diversi modi, cioè una lettera con un numero, un altro sito ti dice la lettera con un altro numero, quindi non è che puoi basarti tanto su questo.
Sì, allora, se qualche fratello è pratico, va bene, e qualche fratello è pratico, può essere in ebraico, Jack, può essere in greco, può essere in italiano se volete. Insomma, e allora fatecelo sapere che noi lo mettiamo sulla radio per tutti. Ci sono diverse scale, diverse traduzioni.
Ma ci sono quelli che prendono il nome di ogni politico nel mondo,
sì,
e
sì,
fanno
sì,
la numerologia, ma è quello che dobbiamo fare? cercare l'anticristo così?
Non lo so, ma Dio darà la saggezza a qualcuno, a qualche fratello, di che proprio chiaramente questo è il modo di farlo. Mm. E allora controlliamo e lo proveremo sempre con riserva. Va bene? Tu puoi contare il nome di questo politico, arriverà a 666. Solo quale scala useremo?
Già ci sono tanti politici che arrivano al 666.
Sì, 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 sì.
Allora non possiamo basarci solo su questo per trovare l'anticristo.
Però sarà uno dei tanti ingredienti, oltre a tutte le altre cose che mostreranno che lui è l'anticristo, ci sarà anche questo, che il suo nome sarà 666.
Perché
però non sarà necessario la numerologia, basta vedere come si comporti, basta vedere come lui è anticristo, apre la bocca per blasfemiare Dio, gli angeli e il suo tabernacolo sulla terra, cioè la Chiesa. Basta vedere che fa il trattato dei 7 anni.
Perché è un numero d'uomo, 666?
Beh, perché 6 è il numero d'uomo, fu creato il 6° giorno.
Ah.
E 6 è il numero di, è il numero di uomo, 5 okay. è il numero di Satana
okay.
e 7 è il numero di Dio. Tu vedi, i satanisti fanno sempre vedere il diavolo con una stella a 5 punte.
Mm-hmm. E una domanda importante. Dice che nessuno potrà comprare o vendere senza il marchio. Eppure ci saranno tanti che non prenderanno il marchio, sia per motivi cristiani o per motivi politici, sociali, che saranno ribelli al regime. E questi come sopravvivranno durante la tribolazione? Se non puoi comprare da mangiare, cosa
ma
fai?
Ma sopravviveranno in mille modi. Cioè,
come? Come? Mille modi?
Ma, hanno fatto anche dei film, per esempio, non so, piloti di aerei americani che sono cascati in Francia, in Germania, venivano aiutati da una famiglia qui, una famiglia là. Capito?
Però se tutti avranno il marchio della bestia, chi ti aiuterà?
Ma sai, a volte sotto la neve i cereali, il frumento viene protetto dalla neve, capito? Sai, a Milano ci sono le 4 stagioni, d'inverno c'è sempre la neve, e sotto la neve protegge le pianticelle dai venti gelati che le ucciderebbe, una specie di effetto serra. Vengono
allora?
Protetti. E allora, durante la tribolazione, a volte, a parte il fatto che ci sarà Apocalisse 12:14, un luogo nel deserto di rifugio, quello è il deserto, qualunque posto al mondo, io l'ho trovato qui in Sud America, è un posto bellissimo, puoi spostarti nazione in nazione, molto molto facile, e non c'è il ferreo controllo germanico che c'è in Europa. In qualunque posto vai, lì è il deserto, non vai nella chiesa a chiedere aiuto, la chiesa sarà sotto il controllo dell'anticristo, loro saranno tutti marchiati, nelle chiese non troverai le chiese ufficiali, però le chiese private, le chiese segrete, le chiese come tipo catacombe a Roma, quelle lì ti aiuteranno, e quindi il luogo nel deserto sarà protetto dagli angeli di Dio 3 anni e mezzo. Tu dicevi cos'è la neve, mi chiedevi. La neve è che, diciamo, la neve che le gelate uccidono gli alberelli, però quando la neve è abbastanza altina, 10 centimetri, 20, quello protegge le pianticelle. Quindi durante la tribolazione, se non sei in un luogo di rifugio, nel deserto, a volte, spostandoti e correndo di qua e di là, ti potrai nascondere sotto la neve. Cosa sarà la neve durante la tribolazione? E la neve sarà, la neve che uccide ti può anche salvare. Cioè la neve sarà che ti potrai nascondere sotto il marchio della bestia.
Il regime freddo dell'anticristo.
Capito? La sì, neve. Tu lo vediamo questo esempio nella Bibbia. Vediamo che lì andò a nascondersi in Sarepta, che era il luogo da dove veniva Jezebel, che Jezebel lo cercava per ucciderlo. E lui andava a nascondersi proprio sotto il suo naso, a Sidone. Vediamo che Davide, quando era perseguitato da Saul, andò dal re di Moab a nascondersi. E lui andò lì e si mise al suo servizio. Dai Filistei, andò da Moab e poi andò dai Filistei. E fece anche finta di combattere le guerre a nome dei Filistei. Lo vediamo negli ultimi capitoli di 1 Samuele 27, 28, 29. Ecco, vediamo Davide che va fa finta di combattere la battaglia per i Filistei. Per me ha fatto un errore, cioè ha esagerato. Però Davide però si è nascosto sotto la neve, si è nascosto sotto i pagani, si è nascosto sotto il marchio della bestia, per così dire, mm-hmm. e ha fatto finta di essere un amico dei Filistei.
Sì, però non pensi che era diverso in quei tempi? Durante l'Anticristo ci saranno videocamere dappertutto, i droni, i satelliti, come farai a nasconderti?
Ma lo Spirito Santo è sempre pronto a controbilanciare il diavolo. Cioè, epoca che vivi, benedizioni dello Spirito che trovi. Cioè, il Signore sempre bilancerà ai tuoi problemi le sue soluzioni, le sue benedizioni, i suoi angeli.
Quindi ci saranno metodi per evitare le camere?
Ma certamente, certamente. Io, la donna nel deserto, Apocalisse 12:14, la vedo, io stesso mi vedo durante la tribolazione, se Dio mi guiderà in un posto nel deserto e non sull'esempio dei 144.000 di buttarsi nella bolgia, nel combattimento, nel corpo a corpo, spada contro spada, sto parlando spiritualmente, e magari morire in queste situazioni, così Dio può chiamarmi capito, o di rifugiarmi nel deserto o di andare a gettarmi nella battaglia, mi può chiamare in questo modo. Quindi quando arrivi nel deserto dove c'è la donna, io mi vedo gruppi di 50, gruppi di 100 accampati in un bosco, quei fratelli che magari arriveranno in massa dall'Europa, da dove arriveranno. Se non arriveranno, semplicemente la nostra piccola comunità di 8 ci rifugieremo in un bosco da qualche parte dove potremo sopravvivere, ci costruiremo una capanna, non lo so.
Sì, ci sarà anche gente locale.
Se arriveranno masse di fratelli, saremo gruppi di 20, di 50, di 100, non lo so. Dipende quanto la catacomba potrà contenere. Catacombe, tra virgolette, può essere nei boschi, vicino a un ruscello, vicino a una cascata, vicino a un fiume, pescando pesci. Mm-hmm. Okay? Però ci sarà una situazione che non è una situazione così perfetta, la casetta nella valle, protetta. Ci sono situazioni che devi viaggiare di notte perché magari stai cercando di andare al rifugio che si trova nella zona B. Sei nella zona A e devi andare nella zona B. Magari a 10 km, 100 km, magari a 1000 km, magari oltre l'oceano, Dio ti mostrerà. E allora, quando arriverai in un posto che non è il posto preparato nel deserto, però devi viaggiare, spostarti, vuoi rimanere in un posto 2-3 mesi finché si calmano certe situazioni, magari c'è una guerra atomica, vuoi fermarti, e allora ti nascondi sotto la neve. In che modo? Ci saranno persone che avranno il marchio. Tu non devi dire che non ce l'hai. È come quando davano i buchi e le siringate. E tu volevi tenere il becco chiuso e ce l'hai, non ce l'hai. Mm-hmm. Quindi tutti assumono, tutti pensano che tu ce l'hai il marchio. E tu ti comporti come se l'avessi. Mm-hmm. Davide, quando era a Ziklag, che era un posto che i Filistei gli avevano assegnato, mm-hmm. il re filisteo ha fatto... puoi prendere Ziklag, viveva lì. Quindi Davide si comportava come se aveva il marchio della bestia, virgolette. I Filistei pensavano che lui era un amico dei Filistei, non lo era. Quello, per esempio, è un buon esempio. Guarda, lo leggiamo, Primo Samuele 27?
Sì.
Allora, credo che sia verso 5.
27:5?
Sì.
Davide disse ad Achis: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mi sia dato in una delle città delle campagne un luogo dove io possa stabilirmi, perché dovrebbe il tuo servo abitare presso di te nella città reale. E Achis, quello stesso giorno, gli diede Siclag, perciò Siclag è appartenuta ai re di Giuda fino al giorno d'oggi.
Ecco, questo era il re di Gat, va bene, nella Filistia, i nemici
di Israele.
Sì, che poi si stavano preparando per fare guerra a Israele. Mm-hmm. E la fecero, la famosa battaglia più avanti che Saul venne ucciso insieme a Jonathan e i suoi figli e Israele perse. E Davide va a nascondersi sotto la neve, sotto i nemici di Israele. Dice: se ho trovato grazia, mi sia data una delle città delle campagne, e come se tu, durante la tribolazione, andassi per esempio da un contadino che ha 100 ettari, acri di terra, che ha 100 pecore, 1000 pecore, e ti comporti come un pecorè normale. Questo è un esempio. Mm-hmm. O uno che zappa la terra, o uno qui che fa questo, non lo so, con la tua famiglia, dice, e fa finta di niente, come se avessi il marchio, ma non ce l'hai, e dice, ah, come va? Dice, bene, cosa dice? E quello lì, il contadino ti dice, allora, come hai sentito l'anticristo che sta facendo? Una persona in gamba, sono stato così contento di prendere il marchio. E dice, ah, l'avete preso tutti in famiglia? Sì, oh, ho capito, oh, benissimo, qua e là. E dice, c'è col lavoro? Ah sì, vai a lavorare lì, prenditi cura delle pecore, lì c'è una capanna, puoi usarla, e tu porti la tua famiglia lì, mm-hmm, e ti prendi cura delle pecore per una settimana, un mese, due mesi, tre mesi. Mm-hmm. Qui vediamo che Davide è andato, dice, dammi un posto, e quello gli ha dato Ziklag.
E dice, Davide rimase nel paese dei Filistei 1 anno e 4 mesi.
Sotto il marchio della bestia.
Con i nemici.
Sì, un anno è?
4 mesi.
E 4 mesi perché dopo 1 anno e 4 mesi il re dovette entrare nell'esercito dei Filistei, che c'erano 5 re, e combattere contro Israele. Davide fece finta di voler andare a combattere insieme a lui, poi Dio fece un miracolo. Non andò. Per me Davide esagerò, tirò troppo la corda. Era tempo di tagliare la corda, non di tirarla.
Sì, questo mostra però come nel paese dei nemici tu puoi resistere per un periodo abbastanza lungo.
Sì, appunto ti dicevo, durante la tribolazione molti fratelli provvisoriamente, o per 1 anno e 4 mesi come Davide, non lo so, potranno nascondersi sotto la neve. Uh-huh. Non è bisogno di rinnegare Gesù, no, non dico questo.
Sì, sì.
Però fare buon viso è cattivo gioco.
Uh-huh.
Siamo andati a evangelizzare... non so se tu c'eri, il club di Jackson Club.
No, non c'ero. No.
Ecco, tu non c'eri ancora, però Dora si ricorderà. E lì erano lì ad orare l'idolo di Michael Jackson.
Uh-huh.
E noi andiamo lì per evangelizzare, abbiamo fatto un teatrino, alla fine tutti hanno pregato per ricevere Gesù. Ma mentre entriamo per organizzare e mettere i microfoni, questo, quell'altro, viene questa ragazza super elegante, e mi pare che la presidente del club, e mi fa, ah, qui e là parliamo di più del meno, mi fa, cosa pensi di Michael Jackson? Mi guarda negli occhi.
Oh no.
E dico, oh, Michael Jackson, che cantante. E cambio discorso.
Uh-huh.
E cambio discorso, cambiando discorso, lei mi viene dietro e parliamo di più del meno, e cerco di svignarmi, e lei dice, ah, tararata. Allora, però lei è come se si fosse ricordato, scusa, cosa pensi di Michael Jackson? E allora lì ho dovuto mandare per via espresso, accelerato, una preghiera al Signore, cosa faccio? E io per me Michael Jackson, io sempre pensato che era un posseduto, cosa devo pensare di Michael Jackson? Siamo andati lì per cercare di salvare questa gente. E loro guardate dritto negli occhi, e Gesù mi ha dato la risposta. Mi ha detto, io credo che uno dei più grandi musicisti, credo che lui la musica veramente ce l'ha nel sangue. E come balla, è una cosa eccezionale. L'era lì, brodo di giuggiole, si dice. Tutto, dimmi di più. E finalmente... quando finalmente ho pagato la mia tassa col re Achis filisteo, e allora è tutta contenta, soddisfatta che ha avuto la sua piccola porzione di droga, ho potuto cambiare discorso e me l'ha fatto cambiare. Però sta attento cosa dici, non puoi dire, oh, penso che è un uomo di Dio, penso, no, è vero che è un grande musicista, ballerino, lui la musica ce l'aveva nel sangue, eccetera.
Non hai detto che quanto lo ami, quanto lo adori, non hai detto questo.
Sì. Devi stare attento a cosa dici. Stavo vendendo una macchina in Argentina, un camioncino vendevo, E dopo un po' ho fatto una preghiera, fa: Signore, perché non riesco a venderlo? Arrivano qui, gli piace, non lo comprano. E Gesù mi ha risposto, ha detto: non lo comprano perché tu sei un bugiardo. Come non lo comprano che sono bugiardo? E tu gli dici che è una buona macchina, buon motore, tutto buono. E che cosa vuoi che gli dica? Mica posso andare a dirgli che è un mezzo scatarozzo, che il motore è così così, che c'ha questo problema. Come faccio a venderlo? Devo comprare i biglietti che stanno viaggiando per tornare in Italia, Argentina, 1984. E Gesù mi ha detto: non devi dire nessuna bugia. Non dire bugie. E se mi chiedono com'è il motore, gli dico: no, io non lo comprerei. Mi fa: se ti dicono com'è il motore, tu gli rispondi: qui ci sono le chiavi, provalo. E allora arriva un altro, finalmente l'indomani arriva un altro, il secondo che è arrivato. Non gli ho detto: questo è buono, questo è buono, questo è buono. Ho detto: lo provi? Ho detto: ah, ok, l'ha comprato.
Wow.
Perché no? Perché wow. Ho smesso di dire bugie.
Grazie Gesù.
Puoi vendere una macchina che sta crollando. Infatti ho venduto qui una macchina col motore scassato, ho cercato di riparare per un anno, non ci sono riuscito.
Ah,
ti ricordi?
Non ci siamo riusciti. Sì.
E l'abbiamo venduto col motore scassato. Non gli abbiamo detto che il motore è buono. E lui l'avrà comprato a pezzi di ricambio, non so perché l'ha comprata. L'ha comprata.
E l'ha portata direttamente al meccanico.
Va bene?
Sì, sì.
Va bene? Quindi non dire bugie. Se sei nascosto sotto la neve, puoi parlare bene di Michael Jackson, però non dire che è un uomo di Dio. L'importante è che dici, quel poco che dici, dici la verità. Sai, se tu guardi i filosofi, quando i filosofi parlano, psichiatri, psicanalisti, possono parlare per ore e non dire niente. Imparate dai politici. Quando viene il diavolo, vi mette sotto testo. Impara dai politici, parlano per anni e non dicono un fico secco.
È vero, sì. Amen.
Ci siamo?
Sì, qui ci vuole anche lo Spirito Santo.
Angela, altre domande?
No, solo una preghiera forte che il Signore ci aiuti a capire esattamente dove Lui ci guida, qual è la Sua volontà, avere lo Spirito Santo per poter affrontare queste situazioni. Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù, Signore, preghiamo.
Amen.
Che tu ci proteggi sotto la neve, sopra la neve.
Amen.
Nel luogo, nel deserto, Apocalisse 12:14, o dove c'è la battaglia e scoppiano le bombe, sto parlando nello spirito, dove Amen. C'è anche la morte, dove c'è il diavolo che ti sta cercando, e può arrivare il tempo del martirio, per moltissimi arriverà, Daniele 11, 31 al 35, tempo del martirio. Apocalisse 13, 7, Apocalisse 12, 17, il tempo del martirio. Scegli tu, Signore, tu sai cosa è meglio, se dobbiamo essere martirizzati o salvati nel deserto, ma grazie a Dio che in ogni caso, grazie a te Signore Gesù Cristo,
Amen.
Che in ogni caso siamo salvati eternamente.
Amen, sì.
Abbiamo te Gesù, il tuo Spirito sì. Santo, nel nostro cuore, come dice Galati 4:6, abbiamo il tuo Spirito Santo di resurrezione, di potenza, di immortalità.
Grazie Signore.
Grazie Signore, ti
Amen.
Benediciamo, ti amiamo.
Nel nome
Signore.
Di Gesù.
Dire che sei grande è poco. Signore, aiutaci a essere degni di te, che non lo siamo. Grazie, Signore, ti benediciamo. Grazie per la tua protezione.
Amen.
Alleluia. Amen.
Amen.